Non so se avete visto la locandina. La domanda più importante, possiamo dire la domanda esistenziale che ogni uomo si dovrebbe porre è: cosa devo fare per essere salvato? Ma questa è una domanda che si fanno in pochi. Quando mi hanno portato il Vangelo, una delle prime domande che mi sono iniziato a porre, sentendo parlare di salvezza, è: salvato da chi e da che cosa? Non avevo mai considerato che cos'era la salvezza. E da ex cattolico pensavo che tutti, dopo la morte, tutti andiamo in uno stesso luogo, tutti andiamo in cielo, e quindi pochi si fanno questa domanda così importante. La gente continua a morire e pochissimi si chiedono che fine fanno queste persone, dove vanno a finire. Anche questa settimana abbiamo avuto in valle un lutto molto doloroso, una persona molto conosciuta, e c'è stata tanta sofferenza. La morte crea senza dubbio molta sofferenza, c'è tanta tristezza. È qualcosa che sembra non dovesse mai arrivare, eppure dietro l'angolo può arrivare in qualsiasi momento, quando neanche l'aspettiamo, e ci mostra maggiormente la nostra impotenza come uomini, che non possiamo sfuggire alla morte. La morte è una realtà che tendiamo a scacciare dalla nostra mente. Ecclesiaste 7:2 dice: è meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, per poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. Dice che è meglio andare dove c'è un morto. Dio dice che è meglio andare dove c'è un morto che andare dove si fa festa, perché dove si fa festa la gente non ragiona. Invece dove che c'è un morto è la fine di ogni uomo, e la fine di quell'uomo, e chi vive penserà, o meglio dovrebbe pensare, avrà un cuore più vicino alle cose di Dio. Ora, ritornando alla nostra domanda, cosa devo fare per essere salvato? Il problema non è solo che pochi si fanno questa domanda, ma è qual è la risposta giusta a questa domanda. Quale sia la risposta giusta, perché una risposta sbagliata, non importa quanto corrette siano le convinzioni di una persona, ma una risposta sbagliata a questa domanda inizia un percorso verso una tragedia eterna. Una tragedia eterna. E Satana ha fatto del suo meglio per confondere la questione. Il risultato è stato una marea di risposte sbagliate. Una marea di risposte sbagliate. Anche se apparentemente la gente cambia discorso, quando parliamo di morte, in realtà la gente ha paura della morte. E questo ce lo confermano tutte le religioni presenti nel mondo. La gente, non so se l'80% delle persone segue una religione, quindi la gente spera in qualche cosa, ha paura della morte. Anche se magari i giovanissimi non si fanno questa domanda, ma quelli più grandi magari veramente si chiedono che cosa c'è dopo la vita, quando vai soprattutto a un funerale. E le religioni rispondono ognuna a questa domanda che riguarda l'eternità, e la maggior parte, per non dire tutte le religioni, rispondono in maniera sbagliata, perché tutte le religioni confidano in un sistema di opere umane che, in poche parole, sei tu che puoi cambiarti il destino eterno. E anche nel mondo evangelico, vorrei restare nel nostro mondo, potrebbero dare alcuni una risposta sbagliata a questa domanda. Apparentemente sono risposte bibliche. Il legalista, ad esempio, sostiene che la salvezza arriva attraverso un sistema di giustizia per opere. Potrebbe citare Giacomo 2:21, dice: un testo per lui di prova, non fu forse Abramo nostro padre giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco all'altare? Ma tralascia Galati 3 o Romani 4 che dice: infatti se Abramo fu giustificato per opere avrebbe di cosa vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti cosa dice la scrittura? E Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Il moralista, sapete chi è il moralista? Il moralista invece adotta una linea leggermente diversa. Crede che finché le sue buone azioni superano quelle cattive sulla bilancia di Dio, starà tutto bene per l'eternità. Questo è un inganno che riguarda anche noi. Dobbiamo fare una cosa buona quando manchiamo nei confronti del Signore. Non c'è una bilancia, non funziona così. E questi potrebbero citare Giovanni 5, 28, 29 che dice: allora viene in tutti coloro che sono nelle tombe, udranno la sua voce e verranno fuori. Coloro che hanno compiuto opere buone per una risurrezione di vita, coloro che hanno commesso opere cattive per una risurrezione di giudizio. Questo versetto afferma semplicemente che una vita realmente redenta da Dio farà opere buone e quella non redente non ne farà opere buone. Inoltre il moralista eviterà accuratamente qualsiasi discussione su Efesini 2 che dice che eravamo morti, oppure Efesini 2, 9 che dice: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La fede è un dono da parte di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. E c'è ancora un altro gruppo di persone chiamati i ritualisti. I ritualisti, questi presentano l'accettazione del Vangelo come un rituale da seguire, tra cui c'è anche la preghiera. Devi fare la preghiera, se non fai la preghiera non funziona, non sei salvato, c'è un rituale che devi seguire. E usano anche il brano che vedremo oggi, dove c'è una domanda simile alla nostra dei giudei che rivolgono a Pietro dopo aver ascoltato il suo sermone, dicono: cosa dobbiamo fare? È come un rituale sempre basato sulle opere. Questi dicono: ti devi pentire, ti devi battezzare e dopo ricevi lo Spirito Santo per il perdono dei peccati. Quindi devi fare qualche cosa, altrimenti non funziona, devi seguire questo rituale. I ritualisti ignorano la verità secondo cui la salvezza non arriva attraverso dei rituali, ma attraverso la fede di Gesù Cristo. Ora la nostra domanda sembra una domanda che apparentemente ti spinge a fare opere, che dice: cosa dobbiamo fare, cosa devi fare, cosa devo fare per essere salvato? Ma come vedremo nel testo di oggi, anche se ci sono opere da fare, sono solo la conseguenza di qualcos'altro. Bisogna prima riconoscersi colpevoli di fronte a Dio e poi accettare la salvezza per fede che Dio offre. Se non c'è questa consapevolezza nel cuore delle persone che vogliono essere salvate, non c'è nessuna salvezza. Questa domanda è la domanda che viene spontanea a un condannato a morte che sta per essere ucciso, ha già il cappio sul collo e capisce che non può fare più nulla con le sue forze. Lui è un fallito spirituale. È un disperato che non sa come scampare a questo giudizio. Non c'è nessuna opera che può fare con le sue forze per scampare a questo giudizio. Ma c'è una buona notizia. Può rivolgersi a Dio e implorare la sua grazia. C'è una grazia oggi c'è questa grazia che può salvarti, perché sei condannato a morte, ma qualcuno ha pagato al posto tuo, come abbiamo appena ricordato nella Santa Cena. E quindi se lo riconosci come Signore e Salvatore, allora sei salvato. E solo dopo che sei salvato c'è qualcosa da fare. Perché colui che ti ha rifatto grazia, che ti ha tolto il cappio al collo, ora lui non è solo il tuo Salvatore, ma lui è anche il tuo padrone, è anche il tuo Signore. Ora tu appartieni a lui. E quindi solo dopo devi fare quello che lui ti chiede. Ma andiamo nel testo biblico e leggiamo ancora l'intero brano che stiamo studiando del sermone di Pietro, quindi in Atti 2, e leggiamo dal 14 al 41. Che dice così: ma Pietro, levatisi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra. Sangue e fuoco e vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da esso trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora vuota al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e gli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa generazione perversa. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. La volta precedente ci siamo salutati con l'ultimo evento cronologico che Pietro menziona nel suo sermone, l'ascensione di Cristo. E voglio brevemente riassumere tutto quello che abbiamo visto per entrare in quello che sta succedendo in questa scena. Ci troviamo il giorno della Pentecoste, sappiamo che il giorno della Pentecoste era una festa importante per gli ebrei, 50 giorni dopo Pasqua, loro dovevano consacrarsi al Signore e c'erano dei sacrifici che dovevano fare, uno di ringraziamento e uno per il perdono dei peccati. Questo, sì, come avevamo visto in Levitico 23, e questa festa durava un solo giorno. Questo ci fa comprendere che qui quante persone, migliaia e migliaia di persone, erano riunite in questo giorno di Pentecoste a Gerusalemme. E abbiamo visto le domeniche precedenti che Pietro in questo sermone menziona tre profezie. Ci parla degli ultimi tempi di Gioele, questo perché gli ebrei conoscevano che ultimi tempi erano i tempi messianici. E non voglio che ci dimentichiamo qui che Luca sta scrivendo sempre a Teofilo per togliergli ogni dubbio, per raccontargli come è nato e come si è sviluppato il cristianesimo. Pietro, come detto, cita la profezia di Gioele e abbiamo già visto questa profezia che non è tutta adempiuta, ma si è adempiuta solo parzialmente nella prima venuta del Signore. E questa profezia ci parla soprattutto del terribile giorno del Signore, che in Gioele lo chiama proprio il terribile giorno del Signore, al ritorno di Gesù, quando ci sarà il giorno del giudizio. Poi abbiamo visto dal versetto 22 al 36 che Pietro dimostra agli ebrei che quel Gesù il Nazareno, che loro chiamavano così, in realtà era il Messia, che loro avevano ucciso. E Pietro, o meglio lo Spirito Santo attraverso di Pietro, li ha messi davanti a tutte le loro responsabilità. Infatti abbiamo visto che nonostante Dio avesse approvato Gesù con segni e prodigi, con i miracoli, e loro li avevano visti, loro rifiutano quello che avevano visto e fanno uccidere Gesù dai romani. Ora, tenendo a mente Gioele e gli ultimi tempi del giudizio dei nemici del Signore, anche il versetto 35 che parla che i nemici, di nuovo nemici del Signore prima e nemici del Signore adesso, dovranno essere messi sotto i piedi del Signore, Pietro gli sta dicendo: voi a breve sarete giudicati, perché voi siete, fate parte dei nemici del Signore. Ed è probabile che Pietro pensasse che quel terribile giorno del Signore fosse imminente, stesse per arrivare, perché, come abbiamo detto già, non c'era questo spazio di tempo tra la prima venuta e la seconda del Signore, non era profetizzato nell'Antico Testamento in maniera proprio chiara, non era profetizzato l'epoca della Chiesa. Ed è probabile che anche il popolo in questo momento pensi che l'imminente giudizio sia vicino, vedendo proprio questo miracolo. Abbiamo parlato giovedì di miracoli, loro avevano visto il miracolo del suono delle lingue, avevano ascoltato il discorso di Pietro che non faceva una piega, ed è probabile che pensano proprio a questo imminente giudizio. Il versetto 36 è un versetto molto forte e dice: sappia dunque con certezza, quindi è certo, tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E qui fine dei giochi. La conclusione di Pietro è devastante per loro in questo momento. Li accusò di respingere e giustiziare il Messia, proprio colui che Dio aveva costituito Signore e Cristo. E così arriviamo al versetto 37, che dice: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. I giudei avevano udito, avevano ascoltato, avevano compreso queste cose, avevano il messaggio bene in mente. E il versetto ci dice che furono compunti nel cuore. Furono compunti, il termine originale usato qui è catanusso, che significa trafitto. Trafitto significa perforare, significa pugnalare e descrive qualcosa di improvviso, inaspettato. Un cuore perforato è un'azione passiva, furono, l'hanno ricevuta, qualcosa che non fanno da soli, ma hanno subito questa azione. I giudei sono sconvolti dalla loro incapacità di sfuggire all'accusa di essere colpevoli di un comportamento così atroce davanti a Dio. Non c'è nessun messaggio addolcito per loro. Non c'è un messaggio addolcito, ma c'è un messaggio molto duro che fa Pietro. Furono in pratica sopraffatti da quel dolore, da rimorso. Colui che era la speranza di tutte le loro promesse personali e nazionali era finalmente arrivato. Invece di accoglierlo, però, lo respinsero, lo consegnarono ai loro nemici per l'esecuzione. Poi avevano l'aggravante, la consapevolezza della propria complicità nel crimine. E infine c'era l'angoscia dettata dalla paura dell'ira di Dio. E proprio sopraffatti da questa disperazione, questo sentimento di angoscia, senso di colpa, di rimorso, dissero a Pietro e al resto degli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Fratelli, cosa dobbiamo fare adesso? In pratica non sanno cosa fare. In Levitico Dio gli aveva ordinato di fare dei sacrifici per il perdono dei peccati. Ma qui hanno ucciso il Messia. Quale sacrificio potevano più fare adesso? Anche Paolo si trovò con una domanda simile quando Gesù gli apparve sulla via di Damasco. Racconta in Atti 22:10, dice, o meglio, grida: che devo fare, Signore? Lui aveva perseguitato la Chiesa di Cristo e forse aveva anche ucciso dei cristiani. E Cristo gli ha messo davanti le sue responsabilità. Gesù gli aveva mostrato che stava combattendo contro di Dio. Cosa devo fare, Signore? Non posso fare più niente. Ancora il carceriere di Filippi, in Atti 16:30, chiese a Paolo e Sila: Signore, cosa devo fare? Signori, cosa devo fare per essere salvato? Questo stato d'animo illustra perfettamente quello del peccatore condannato per giusta causa, che non ha nessuna scusa dove aggrapparsi. Avevano un profondo senso di colpa e una paura angosciosa dell'ira di Dio, avevano un forte desiderio di essere salvati da quell'ira e vogliono adesso fare la sua volontà, manifestano di volersi sottomettere a Dio. Questa convinzione del peccato fa parte di ogni autentica conversione. Zaccaria descrive il primo passo verso la restaurazione di Israele, proprio quello che sta succedendo a Pentecoste. In Zaccaria 12:10 c'è scritto: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria dice: guarderanno colui che hanno trafitto, guarderanno il Messia, faranno cordoglio e lo piangeranno amaramente. Qui stanno piangendo probabilmente. La convinzione di peccato è la chiave usata dallo Spirito Santo per aprire il loro cuore alla salvezza. L'accusa di peccato è la prima parte, una parte essenziale che non deve mai mancare quando portiamo il Vangelo fuori di qui. L'accusa di peccato, le persone devono sentire il peso, devono essere messi di fronte alla verità. Non dobbiamo avere paura di mostrare alle persone che sono colpevoli di fronte a Dio. Le persone devono essere convinte di peccato prima di vedere la necessità di un salvatore, altro che fare solo una preghiera. E non importa quanto moralmente una persona fuori possa essere corretta, possa essere una brava persona, tutti i non credenti sono colpevoli dei vili peccati di ribellione contro di Dio e di rifiuto di Gesù Cristo. E come vediamo in questo passo, la vera convinzione di peccato è prodotta interamente dallo Spirito Santo. Furono compunti nel cuore. E ascoltiamo bene come opera lo Spirito Santo, congiuntamente, o meglio, attraverso la predicazione della parola di Dio, non secondo della fantasia di Pietro, ma Pietro usa la parola di Dio e li convince di peccato, e la parola di Dio attraverso lo Spirito Santo. Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Lo Spirito Santo, attraverso questa potente predicazione di Pietro, gli aveva portati alla disperazione. Andiamo avanti e vediamo finalmente la risposta di Pietro, versetto 38. E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Pietro ora risponde alla domanda con l'unica risposta corretta. La risposta è corretta, ma merita tanto approfondimento. Ci sono tre parti fondamentali in questa risposta. Tre parti fondamentali in una vera conversione: ravvedimento, battesimo e il dono dello Spirito Santo. E c'è una certa logica e una sequenza di come avvengono tutte queste cose, e come vedremo la sequenza è un po' diversa, non è un rituale, non possiamo prenderlo questo versetto singolarmente, ma dobbiamo vedere un po' tutta la scrittura. Ma innanzitutto, prima di andare avanti, voglio farvi notare un particolare molto importante che vedremo sempre dopo. Dice: ravvedetevi, che è al plurale, quindi riguarda tutti insieme, e poi dice: ciascuno sia battezzato. Questo dettaglio ci fa comprendere che il battesimo deve essere fatto in forma individuale, deve essere fatto dal singolo, non deve essere fatto tutti insieme. E poi vediamo perché. Ma andando per ordine, che significa ravvedimento? Innanzitutto dobbiamo precisare che fede e ravvedimento vanno di pari passo. Pietro non menziona esplicitamente in questa risposta la fede, ma la fede in Gesù Cristo e il ravvedimento sono due facce della stessa medaglia della salvezza, sono la stessa cosa nella salvezza. È impossibile che il ravvedimento e fede siano separate. Al versetto 41 c'è scritto: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, è come dire quelli che credettero furono battezzati. Il ravvedimento, come vedremo, significa abbandono del peccato e dell'incredulità. La fede invece è l'abbraccio di Cristo come proprio salvatore dal peccato e signore della propria vita. Ed è impossibile che qualcuno si allontani dal peccato, si allontani da qualcosa, senza avvicinarsi a qualcos'altro. E la scrittura usa tanti modi per descrivere questa parola ravvedimento. Partiamo indietro, il termine ebraico è nakam ed è usato per descrivere la componente emotiva del ravvedimento, quindi l'emozione che porta il ravvedimento, ad esempio come l'essere rattristati, l'essere dispiaciuti, l'essere rammaricati, e comunica l'idea di dispiacere o proprio un dolore atroce che si prova. Può descrivere nella Bibbia il lutto per una persona cara. Viene usata ad esempio nell'Antico Testamento, non so se vi ricordate, quando c'era un levita che aveva una moglie e qualcuno della tribù di Beniamino la violentò e la uccise. Questo fece a pezzettini questo cadavere, la portò a tutte le 12 tribù, e questa parola lì per descrivere questo dolore dice che gli israeliti piansero, in Giudici 19. Oltre al lutto, Nakam descrive il dolore per il peccato, lo usa Giobbe al capitolo 42:6, dice: perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Il dispiacere viene accompagnato da vergogna e umiliazione. Lui si piega. In Geremia 8:6 il ravvedimento porta all'azione, inteso come l'abbandono di una condotta malvagia. Ma nell'Antico Testamento c'era un'altra parola usata per parlare di ravvedimento, ed era shub, che ha un significato un po' più basilare. Significa girarsi, significa ritornare. E gli studiosi affermano che il ravvedimento è l'insieme di tutte queste componenti. Il ravvedimento biblico è l'allontanarsi dal peccato, rimuovere l'ingiustizia dalla propria vita, l'abbandono del sentiero della malvagità, l'allontanarsi dai piani di un cuore malvagio che abbiamo. Il ravvedimento sincero implica il fatto di ripudiare il peccato e di osservare i comandi di Dio. Pertanto il ravvedimento non è solo allontanarsi dal peccato, ma anche rivolgersi verso di Dio. Il ravvedimento comporta un cambiamento. Se non c'è un cambiamento, non c'è nessun ravvedimento. Nella traduzione greca si parla di ravvedimento inteso di cambiare la direzione della propria vita, passando dall'adorazione del peccato e dell'idolatria all'adorazione del solo vero Dio. Il ravvedimento comporta un cambio di direzione, una trasformazione della propria volontà. E voglio precisare quello che sto dicendo adesso, una trasformazione della propria volontà. Cioè, qualcuno ha detto, non è semplice, non è che giri, tac, e cambi mentalità. Non è un cambio di mentalità, ma è un processo di trasformazione nella propria mente. Tu non accetti qualcosa senza ragionare, ma è qualcosa che ti porta a riflettere e che ti fa cambiare. Il ravvedimento costituisce una determinazione ad abbandonare, quindi devi tu essere determinato, abbandonare la disubbidienza testarda che abbiamo nella nostra natura e arrenderti alla volontà di Cristo, fare operare Cristo adesso nella tua vita. Ma non è un'opera che devi fare per avere la salvezza, piuttosto è un'opera successiva alla salvezza stessa, dimostra la tua salvezza. Si parla in definitiva di un cambiamento di scopo, di un passaggio dal peccato a Dio, e come detto è una componente essenziale di una vera conversione. Anche Giovanni Battista preparò la via del Messia, predicava: ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Anche se gli ebrei in questo momento temessero il giudizio di Dio, il vero ravvedimento implica qualcosa di più della semplice paura delle conseguenze. Chi ha solo paura non si ravvede. Chi ha solo paura non si ravvede. Un commentatore ha dichiarato giustamente che il falso pentimento teme le conseguenze del peccato. Il vero pentimento teme il peccato stesso. Non so se avete ascoltato bene, il falso pentimento teme le conseguenze del peccato, teme la punizione. Il vero pentimento teme il peccato stesso. Il vero pentimento odia il peccato perché è un affronto a Dio. Sapere che il peccato è un male, che Dio lo odia, motiva la persona veramente pentita ad abbandonarlo. Il ravvedimento abbandona così il peccato e si trasforma in un impegno totale verso il Signore Gesù. Oggi, parlando di vera conversione, alluderemo anche a quella che è la nostra conversione. E ti faccio la prima domanda. Hai mai sperimentato questo tipo di ravvedimento nella tua vita? Perché il ravvedimento che Pietro richiese agli ebrei, come vedremo ora, era qualcosa di molto impegnativo. Non era qualcosa di semplice ed era impossibile da fare se non c'era una vera rigenerazione del cuore. Una vera rigenerazione del cuore. Pietro li invita a voltare le spalle a tutto ciò che avevano e ad abbracciare Gesù come il loro Messia. Ma possiamo capire quanto difficile sia stato il ravvedimento che gli chiedeva Pietro solo dopo aver compreso cosa significasse farsi battezzare nel nome di Gesù Cristo. Come abbiamo accennato prima, notiamo il ravvedimento al plurale, ma il battesimo riguarda ciascuno. In pratica Pietro non ammette alcun discepolo segreto. Anche se il battesimo non salva, non esiste il credente che non vuole essere battezzato. Alcuni dicono io credo, oppure pensano di credere, ma se lo tengono nel segreto, temono magari il giudizio di altri uomini se pubblicamente si fanno vedere. si vergogna. Ma non esistono discepoli segreti. O sei un discepolo di Cristo o non lo sei. Andando avanti, sapete cosa significa il battesimo? Pietro nella sua epistola in 1 Pietro 3 dice, parlando del diluvio e di quelli che Dio salvò, dice al versetto 21, quell'acqua del diluvio era figura del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Il battesimo, come dice Pietro, non è qualcosa di esteriore per pulire il corpo dalla sporcizia, ma è una manifestazione di quello che è avvenuto all'interno del cuore. La richiesta di una buona coscienza davanti a Dio. In pratica, il lavacro battesimale deriva proprio dallo stato di sentirsi male per gli atti commessi con pentimento e segue il ravvedimento, e significa una richiesta di purificazione interiore, una buona coscienza verso di Dio. Io so che ho peccato, so che tu mi hai fatto grazia, Signore, e voglio dirlo, voglio manifestarlo. È qualcosa che non puoi neanche trattenere. Ma il battesimo aveva anche un altro significato in quel periodo per gli ebrei, e quelli della diaspora conoscevano bene il concetto del battesimo, perché quando un gentile, un pagano si convertiva, sapete cosa doveva fare? Si doveva battezzare. Il gentile o il pagano, battezzandosi, rinnegava le proprie origini e si identificava con la fede degli ebrei. E quindi coloro che si stavano battezzando nel giorno della Pentecoste stavano rifiutando ogni contatto con la religione giudaica ed ora abbracciavano e riconoscevano Gesù come Dio e Messia. Il battesimo era la prova di questa trasformazione. Il battesimo significava una rottura pubblica con il giudaismo e l'identificazione con Gesù Cristo. Loro così si identificavano interamente con Gesù in tutta l'opera completa di Cristo, dalla sua vita, dalla sua morte, dalla sua resurrezione, dalla sua esaltazione. E così il Signore diventa il loro Salvatore, il loro Signore, colui a cui la vita del credente adesso appartiene, colui che ti ha tolto il cappio a collo e ora devi e vuoi fare la sua volontà. Con questa domanda, cosa dobbiamo fare? Volevano sapere qual era la volontà di Dio per loro, cosa dovevano fare. Erano stati compunti nel cuore, non volevano essere più nemici di questo Dio, dell'unico Dio. Il Vangelo oggi è stato riempito di acqua. Gesù viene presentato come il Salvatore, e lo diciamo spesso in tanti ambiti evangelici, come il genio della lampada, che è al tuo servizio 24 ore al giorno. Tu hai Gesù vicino, non ti può capitare nulla, non devi fare nulla. Gesù è tutto per te. Gesù non è al tuo servizio. Ed è vero che Gesù è vicino a te, ma è vicino a te quanto tu operi per Lui. Non che è vicino a te per i tuoi interessi personali o materiali. Gesù è il padrone. È talmente grande la grazia che noi neanche ci possiamo immaginare. Ma restando sui giudei, altro che andrà tutto bene. Di sicuro questo atto pubblico, questo battesimo che loro dovevano fare, era così drastico che eliminava qualsiasi conversione non autentica. Non era una strada facile quella da percorrere, forse non ci rendiamo conto a cosa andavano incontro se pubblicamente attestavano la loro appartenenza a Cristo. Identificarsi e confessare il nome di Gesù come Signore e Salvatore. Loro non sarebbero stati solo derisi, come magari succede oggi, ma la loro vita veniva messa in pericolo, sarebbero stati perseguitati. I loro stessi parenti presenti alla Pentecoste gli avrebbero voltato le spalle, avrebbero avuto forti ripercussioni in ogni ambito della vita. Perché avevano attività economica, significavano problemi, problemi di soldi, perché nessuno avrebbe avuto più contatto con lui, nessuno voleva avere contatto con lui, quindi problemi immediati, anche qui ci voleva un atto di fede, problemi economici, non potevano andare più liberamente al Tempio, gli ebrei erano nazionalisti e legalisti e avrebbero tagliato fuori tutti questi che li vedevano come traditori, traditori della religione giudaica, come questo avvenne molto presto, lo vedremo più avanti sempre nel libro di Atti. Ma Pietro, come detto, non annacquò il Vangelo e rese l'accettazione di Cristo difficile, non facile. Non disse fate una preghiera che è tutto a posto, non è un rituale che stava imponendo, ma era un impegno reale e autentico. Ravvedimento e battesimo quindi sono sulla stessa onda d'onda, sono una conseguenza della rigenerazione. Pietro rese, come detto, il messaggio del Vangelo difficile. Questo per noi ha almeno due tipi di applicazioni, su due fronti opposti, su cui siamo chiamati a riflettere. In primo luogo pensiamo a come portiamo noi il Vangelo agli altri. Abbiamo detto che portare il Vangelo non è il mercatino e non è neanche il versetto biblico così ogni tanto che mandiamo. Come portiamo noi il Vangelo? Lo annacquiamo o lo portiamo per quello che è? Lo annacquiamo perché abbiamo paura che la gente non lo accetterà. E se lo annacquiamo, il Vangelo non è più Vangelo. Le chiese si riempiono di falsi credenti. E oggi le chiese in generale sono più un club, un'appartenenza. Io appartengo a quella chiesa, ma è più un club. Soprattutto dove si predica il Vangelo della prosperità, sono le chiese più numerose. È però un Vangelo non autentico, è un Vangelo che non salva. Questo su un fronte, ma su un altro fronte. Come ho fatto quella domanda prima imbarazzante, se abbiamo mai sperimentato un vero ravvedimento, cosa abbiamo abbandonato noi quando ci siamo convertiti? Le nostre conversioni sono autentiche, sono reali. Partendo dalla mia, non voglio mettere i dubbi a nessuno, ma è meglio farsi qualche domanda piuttosto che prendere quella strada per finire in perdizione. Pietro non abbassò il messaggio del Vangelo per renderlo più sociale, ma seguì l'esempio di Gesù stesso. In Luca leggo io 14, 26, 33, Gesù dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima di calcolare la spesa per vedere se ne ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne ha posto le fondamenta non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Il Signore avvertì, Gesù avvertì, che non è un impegno semplice. Non puoi farla alla leggera, ma richiede sacrificio, seguire Cristo. La vera conversione ha un costo da pagare, non è il costo della salvezza, ma è la conseguenza della salvezza stessa, perché tu, identificandoti veramente con il Signore, ti fai nemici in questo mondo, perché il mondo odia il Signore, l'abbiamo visto l'altra volta, e odierà tutti quelli che professano il suo nome. Hai solo da perdere, da un punto di vista umano, se tu sei un vero discepolo di Cristo. Ma questa è la strada della vera conversione. Dopo aver accettato il suo sacrificio, lui ti chiede di seguirlo. Il battesimo inoltre è soprattutto un comando del Signore che lui ha dato nel grande mandato, quindi non puoi dire io non voglio essere battezzato. Marco 16,15 dice andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Il battesimo è una testimonianza pubblica ed è un modo anche per evangelizzare. Attraverso la tua testimonianza tu annunci il Vangelo agli altri. Pietro, come detto, li invita a dimostrare la genuinità del loro pentimento, sottomettendosi al battesimo pubblico. Allo stesso modo, il Signore Gesù invitò il giovane ricco a dimostrare la genuinità del suo pentimento, del suo ravvedimento. Ricordate il giovane ricco in Luca 18? Fece una domanda simile alla nostra iniziale. Dice: che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù lo invitò a separarsi dalle sue ricchezze. Ora, la salvezza non è né una questione di acqua e né una questione di ricchezze. Penso che tutti sappiamo che non è che la salvezza, dando via le ricchezze, tu la ottieni. Però, per quanto riguarda il battesimo, invece, e noi come Chiesa nascente dobbiamo avere le idee molto chiare, qualcuno afferma che senza del battesimo, senza di questo atto, tu non vieni salvato. Non sono solo i cattolici che pensano questo. E usano proprio questo versetto dicendo: e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi sembrerebbe che dopo il battesimo si riceva lo Spirito Santo. C'è scritto così, giusto? Ma come detto prima, il battesimo non salva, ma è solo una testimonianza. E per dimostrarlo dobbiamo prendere altri passi della Scrittura. In tutto il libro di Atti, ad esempio, il perdono è legato al ravvedimento e non al battesimo. E la Scrittura insegna inequivocabilmente che la salvezza viene esclusivamente per fede. La Bibbia riporta che alcuni furono battezzati e non furono salvati. Non so se vi ricordate Simone il Mago, in Atti 8, questo faceva magie. Arrivano a predicare il Vangelo e vede quello che succede con lo Spirito Santo, vede i miracoli. Allora inizialmente sembra che lui crede, sempre si fa battezzare, ma poi arriva un certo punto, mi spiegate come fate questi miracoli? E lì dimostra che lui non aveva mai creduto, ma era soltanto per convenienza lì per ricevere questo miracolo. Quindi in questo caso il battesimo l'aveva fatto e non l'aveva salvato. Un esempio sul lato opposto che citiamo spesso è il ladrone sulla croce, che non ha avuto il tempo di fare il battesimo. E Gesù gli ha detto: sarai con me in paradiso questa sera. Ma la prova schiacciante che lo Spirito non si riceve dopo il battesimo ce l'ha da Atti 10. E vi chiedo di andare insieme in Atti 10. In Atti 10 qui si parla della conversione di Cornelio. Atti 10, versetti 44-47. Che dice così: mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché gli udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Qui Luca ci dimostra che Cornelio e gli altri avevano ricevuto lo Spirito Santo durante la predicazione di Pietro e dopo furono battezzati. In 1 Corinzi 15, 1-4, l'Apostolo Paolo riassume il Vangelo da lui predicato e mediante il quale i Corinzi erano stati salvati, e non parla di battesimo. Paolo si rallegra, al capitolo 1, sempre di 1 Corinzi, di non aver battezzato nessuno tranne Crispo e Gaio. Se il battesimo era così necessario per la salvezza, Paolo poteva ringraziare per così pochi salvati? Credo di no. L'Apostolo distingue chiaramente il battesimo dal Vangelo. In 1 Corinzi 1,17 dice: Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. Come avrebbe potuto fare una simile affermazione se il battesimo fosse necessario per la salvezza? Gesù in Matteo 12,41 cita gli abitanti di Ninive che si ravvidero alla predicazione di Giona, e quindi in conclusione possiamo già dire che la vera salvezza non segue l'ordine che c'è scritto in questo versetto, ma c'è un ordine un po' diverso. Nella vera conversione c'è prima una rigenerazione del cuore, poi c'è ravvedimento e fede, che fanno parte della stessa medaglia, e questi sono per il perdono dei peccati. So che sono concetti molto difficili, ma questi sono per il perdono dei peccati, e il battesimo segue quel perdono, non lo causa. Il battesimo è la dimostrazione pubblica di ciò che è avvenuto all'interno del cuore, come abbiamo detto prima, ed è un passo importante di ubbidienza verso tutti i credenti. Verso tutti i credenti dovrebbe seguire proprio da vicino. Oggi non si fa più il battesimo appena uno si converte, ma dovrebbe essere una conversione autentica. Il battesimo si faceva subito a quei tempi. Il Signore, la fede e il ravvedimento sono gli unici necessari per la salvezza. In Matteo il Signore 26:28 disse: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per voi per il perdono dei peccati. Quindi il sangue di Cristo è versato per i perdoni del peccato. E in Luca 24:47 egli ricordò ai discepoli che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Andando avanti al versetto 39 dice: perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore il nostro Dio ne chiamerà. Di quale promessa ora Pietro sta parlando? Pietro sta parlando della promessa di ricevere il dono dello Spirito Santo. Come abbiamo visto qualche tempo fa, questa promessa era citata in tante parti dell'Antico Testamento, come Isaia 44, Ezechiele 36, ma per loro era soprattutto la promessa che si realizza in Gioele, versetto 21 che abbiamo letto: e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Pietro sta dicendo: ecco i tempi che vedete, sono i tempi della grazia. Questa promessa della grazia è innanzitutto per loro, per Israele, poi per i loro figli e per tutti quelli che sono lontani. Questo è il tempo della grazia per tutti. E per Teofilo, caro Teofilo, sta dicendo Luca, questo è il tempo della Chiesa, prima del ritorno di Cristo. Ecco che ancora anche qui compare l'elezione, dice: per quanti il Signore ne chiamerà. Ora, ci sono alcuni estremisti dell'elezione che dice che non serve evangelizzare, perché quelli che il Signore chiamerà li porterà a salvezza, come per magia. Ma il versetto 40 ci chiarisce anche questa idea sbagliata, perché dice: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Se la salvezza è solo per gli eletti, perché Pietro li esorta ad approfittare della grazia? C'è qui un appello che fa Pietro. Pietro li mette davanti alla realtà di prendere una decisione, davanti a quel bivio. Vi ricordate che abbiamo detto, quando evangelizziamo dobbiamo portare le persone davanti a un bivio? Prima si parla della brutta notizia, il peccato dell'uomo e la santità di Dio, c'è questa separazione, si mostra la colpevolezza e poi si mostra la soluzione di andare a Cristo, e poi si invita a scegliere. E tu come sei messo? Luca qui non ci descrive quanto tempo Pietro ha continuato a parlare loro, ma di sicuro non pochi minuti. Quando ci possiamo mettere noi a leggere questo brano, ci è voluto sicuramente più tempo, e non ci vengono dette neanche le parole che abbia usato. Ma Luca ci fa sapere che Pietro ha usato molte altre parole. Pietro insiste, dice che li scongiurava e li esortava. Anche questa è un'applicazione che possiamo fare nostra. Ci fa comprendere che dobbiamo continuare a portare il Vangelo anche a chi apparentemente lo rifiuta. E Pietro non annacqua nulla, ma espone la verità per quella che è. Dice: salvatevi da questa buona generazione, vero? La chiama generazione perversa, che significa malvagia, empia, iniqua, piena di frode e peccato. Anche Gesù parlò di questa generazione perversa. In Matteo 12:39 dice: ma egli rispose loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato tranne il segno di Giona. In Luca 11:29 dice: egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. In Marco 9:19, parlando di generazione malvagia, Gesù la definisce incredula. Questi versetti sono in netto contrasto per chi ritiene che l'uomo in fondo è una brava persona. Questa generazione perversa non è riferita solo agli ebrei o alla generazione di quel tempo, ma è riferita alla generazione di uomini di ogni tempo. E mi sono preso gli appunti che voglio leggere, Romani 3:10, e stamattina il Signore ci ha portato il Salmo 53, che dice la stessa cosa, parla di una generazione malvagia, che sono tutti gli uomini. Dice: come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, eccetera, eccetera. Arriva: non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Arriva al versetto 19, dice: or noi sappiamo che quel che dice la legge lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Versetto 19 dice che tutti messi di fronte a Dio, tutti gli uomini sono colpevoli. Colpevole di fronte a Dio. Se non lo diciamo alle persone a cui portiamo il Vangelo, noi le stiamo ingannando. Sono colpevoli come lo eravamo noi di fronte a Dio. Tutti gli uomini facciamo parte di questa generazione perversa, successiva ad Adamo ed Eva, a quel peccato che hanno commesso loro. L'appello di Pietro fa leva per una risposta immediata e tempestiva a quel bivio dove li aveva messi. Non dice: pensateci, andate a casa, riflettete, ma dice: ravvedetevi adesso. E il versetto 41 ci dice che ci parla dei risultati di questo appello. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Quel giorno 3.000 persone decidono di farsi battezzare in mezzo a tutta questa folla, decidono di girare le spalle a tutti gli altri, i loro parenti, a tutti gli altri israeliti. 3.000 persone non riescono a trattenersi da riconoscere Cristo come Signore e Salvatore. Di sicuro avranno prima pianto di tristezza, ma poi di gioia. Pensiamo che gran festa ci sarà stata. Non abbiamo dettagli, ma sarà stata una gioia unica, le lacrime di sofferenza che diventano di gioia. 3.000 persone che vengono battezzate, confessano pubblicamente Gesù. Ci avviciniamo a concludere. Una parentesi, una notizia interessante che ho trovato, che alcuni studiosi sostengono che, essendo così preciso il dato che ci fornisce Luca, 3.000 persone, significava che probabilmente c'era un registro dove chi si convertiva veniva scritto, c'era il riconoscimento di questi come membri di chiesa, venivano scritti, perché il numero è troppo preciso. Ora, in conclusione, cosa ci facciamo di tutto quello che abbiamo studiato in questo sermone di Pietro? E dobbiamo ritornare alla nostra domanda iniziale di un paio di settimane fa. Cosa significa evangelizzare? Gran parte, come detto e ridetto, della evangelizzazione moderna cerca di rendere il messaggio più semplice possibile per far venire le persone a Cristo. Molti di oggi rimarrebbero scioccati dal fatto che Pietro avesse reso il costo di venire a Cristo così alto. Ma dai, stai scherzando? Come poteva aspettarsi che uno voltasse pubblicamente le spalle alla sua cultura? Come poteva chiedere loro di rischiare di diventare nemici delle loro famiglie nella società? Come poteva esigere che accettassero come Messia proprio colui che i loro leader avevano rifiutato e giustiziato? Ma i risultati della predicazione ci dimostrano che bisogna ascoltare la parola di Dio e non quello che ci suggerisce la nostra mente. La parola di Dio è più intelligente di quello che pensiamo noi. Noi pensiamo che se presentiamo un messaggio molto difficile da accettare, la gente al 100% lo rifiuterà. Non avete mai pensato a questo? Ma chi convince di peccato è lo Spirito Santo, e noi ci sostituiamo facendo così allo Spirito Santo. Dobbiamo avere il coraggio di credere alla parola di Dio, perciò predicare il Vangelo autentico e non anacquato. Non vogliamo riempire le chiese di falsi credenti. Non dobbiamo solo predicare il Vangelo, dobbiamo predicare il Vangelo presentando prima la brutta notizia, poi e il Vangelo, tutta anche la buona notizia, e poi il resto lo farà il Signore. Chi salva è il Signore. E se la Chiesa non evangelizza, sta lavorando per Satana e non per il Signore. Pietro ha insistito. Il Signore vuole che la Chiesa biblica di Fiemme abbia il coraggio di diffondere la verità nella sua interezza ed abbia il coraggio veramente di ravvedersi e di mettere Cristo al primo posto. E se non vuoi mettere Cristo al primo posto, forse hai sbagliato Chiesa, forse devi cercarti un'altra Chiesa. E poi in conclusione vorrei che come Chiesa tutti impariamo a portare il messaggio del Vangelo, perché un giovedì ho chiesto cosa significa il Vangelo e io sono sicuro che non tutti sanno presentare cosa significa il Vangelo. Per cui vorrei che proprio se ci sono dubbi di come dobbiamo portare il Vangelo, non ci vergogniamo, ma facciamo domande nei nostri incontri, anche più avanti, adesso, quando uno si sente, non c'è nessuna vergogna, bisogna sapere quello che si dice alle persone. E terminiamo con questa bellissima notizia che è in forma ridotta il versetto 21 che voglio rileggere. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Preghiamo. Padre, vogliamo lodarti, adorarti e vogliamo anche chiederti perdono perché tante volte, Signore, non so come sia potuto succedere, ma parlo singolarmente per me, quanto ci siamo allontanati, Signore, da presentare un messaggio autentico per paura che le persone possano essere ferite, continuiamo a rimandare, Signore, di portare il Vangelo agli altri, la gente continua a morire, Signore, e se non hanno Gesù questa gente non viene da te, ma va all'inferno, Signore. Aiutaci, Signore, a fare come Pietro, a fidarci di te, della tua parola, a non confidare nella nostra intelligenza, ma a fare della tua parola una lampada, come diciamo, per i nostri piedi, una lampada che ci direziona, una lampada che ci dia anche il coraggio di annunciare il Vangelo nella sua interezza. E chi porterà le persone in chiesa a salvezza sei tu, perché come hai convinto noi di peccato, convincerai anche loro. Signore, benedici il futuro di questa chiesa e ti prego per ognuno di noi che possa comprendere il Vangelo, possa predicarlo a se stesso ogni giorno per essere più forte per portarlo anche agli altri. Nel nome di Gesù. Amen.